Lovvo, Muoro, Ciaone,
Caffettino,
ma anche no,
Farriderissimo,
Apericena,
Pizzata,
Un attimino.
Un attimino?
Un attimino. Che ne è della lingua italiana?
Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
L'equipaggio vi augura buon ascolto.
Comincia oggi la seconda settimana delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Lei sta seguendo, Pagani?
Ma neanche se mi sparano. Lei sa che no. Rifuggo da ogni forma di sport. Ora, ed è una filosofia morale incrollabile.
Non esageri, Pagani, non esageri.
Diciamo che rifuggo almeno alla fruizione televisiva degli sport.
Fruizione televisiva.
Ecco.
Tutto ciò è molto paganiano. Ma forse lei rifugge perché ancora non ha assistito a una partita di chess boxing.
Chess boxing? Intanto yes. Sento un anglismo e già mi sale il fastidio.
Sì, il termine esiste anche in italiano. Scacchi pugilato, una parola composta.
Oi boh, e sarebbe uno sport, lo scacchi pugilato.
Ci sono federazioni nazionali sparse in 6 continenti con più di 5.000 praticanti.
Mi ricorda fortemente il birra pong che si giocava nelle università americane nei film degli anni 90.
Vede che è uno sportivo anche lei?
Scacchi pugilato, ma non sarà quello che sto pensando?
Temo di sì. Ci sono diversi round, vuole che le chiami riprese?
Meglio, apprezzo il gesto.
Ci sono dunque delle riprese di pugilato in cui gli atleti si prendono a pugni che si alternano a riprese di scacchi e forse queste ultime sono anche più violente.
Beh sì, forse in effetti sì, perché gli scacchi sono un gioco spietato.
Ma un gancio alla mascella resta un gancio alla mascella.
Già, anche questo è vero. Suppongo comunque che gli scacchi pugilato non siano ancora uno sport olimpico.
No, direi di no, così come non lo è il Quidditch.
Certo, quello di Harry Potter.
Quello, e alle Olimpiadi non c'è nemmeno il lacrosse, che si gioca con una palla che può venire toccata solo da una sorta di mazza che sembra un mix fra una racchetta da tennis, una mazza da hockey e un retino per acchiappare le farfalle.
Affascinante.
E si dice che derivi dal Bagataway, un gioco praticato dagli indiani d'America nel XV secolo.
Sta cercando un nuovo sport da praticare, non le basta più il ciclismo.
Magari con lei, Pagani. Cosa ne dici della battaglia con i cuscini? Mi ha l'aria di essere un potenziale campione.
Le dico solo questo, non le consiglio di sfidarmi. Ma tra l'altro dove li prende tutti questi sport bizzarri?
Fra un attimo glielo rivelo, ma prima mi lasci dire accolgo la sfida.
La sfida?
Si procuri un cuscino e mi aspetti domani all'alba nella Main Street. La battaglia può cominciare.
Non ci posso credere. Fazzoli, per favore, lei sa che sono il cuscino più rapido del West, tra l'altro.
Ma arriva sempre il giorno in cui trovi uno più svelto di te.
Qui ci starebbe un pezzo di Morricone.
La parola cara. Diamo il benvenuto al nostro ospite Federico Vergari, buongiorno.
E ci scusiamo anche con Federico Vergari, buongiorno.
Buongiorno a lei Pagani, buongiorno a lei Fazzioli. Io non vedo l'ora di vedervi in uno scontro di lotta con i cuscini, ovviamente.
Potrebbe fare da padrino a uno di noi allora, sì, con la consegna del cuscino dentro un cofanetto come fosse una pistola antica, certo.
Lo organizziamo, sì.
Mi piace l'idea del duello, assolutamente.
Intanto prima di presentare Vergari, cito subito la sua opera di cui stiamo parlando, L'Atlante illustrato degli sport inusuali, edito dal Lab DFG.
Ecco dove l'ha presa la lista degli sport strampalati, tipo il box pugilato, sì. Scacchi, cose.
Dallo Yuki Gassen alla pelota basca, dalla lotta con i cuscini, appunto dal bossa ball, anche carta, sasso, forbice.
Carta, sasso, forbice, sport? Questo è uno sport?
Lo chiederemo a Vergari. Fra un attimo, mi lasci prima dire che Federico Vergari è un giornalista, si occupa soprattutto di sport e cultura, dal 2021 è consulente del Salone Internazionale del Libro di Torino ed è condirettore di Spiegamelo, il festival della divulgazione di Salsomaggiore Terme. Ha pubblicato libri con vari editori, fra cui appunto L'Atlante degli sport inusuali per DFG Lab.
Allora Vergari, forbice, carta, sasso è uno sport?
Sasso, carta, forbice è assolutamente uno sport, è uno sport nel momento in cui iniziano a nascere delle federazioni ed è uno sport nel momento in cui queste federazioni ci aiutano a codificare e a far conoscere in tutto il mondo delle regole che vengono a quel punto condivise e riconosciute da tutti. Questa è la sottile differenza tra sport e gioco ed è un po' il comune denominatore di tutti gli sport che si possono trovare dentro l'Atlante.
Ne ha provato qualcuno personalmente? Tranne sasso, carta, forbice, suppongo di sì.
Pugilato.
Beh, sicuramente lo Yukigassen, che è il lancio delle palle di neve, anche se non sapevo da ragazzino che stavo facendo uno sport, ma anche la ciclopalla è uno sport che ho giocato senza sapere di fare uno sport. Da ragazzino volevo andare in bicicletta, ma volevo anche giocare a pallone mi sono ritrovato a fare uno sport senza saperlo.
Ci si faceva malissimo, ci ho giocato anch'io con la mia vecchia salta fosca, compagna di tante avventure.
Idem, chi non ci è passato dalla ciclopalla assassina, cioè giocare a ciclopalla e farsi male. E un altro sport estremo, le propongo, Federico Vergari, perché è veramente estrema la scelta della parola cara, una sola fra infinite possibilità, una sola parola da celebrare. Qual è la parola cara di Federico Vergari?
Allora, la mia parola cara è la parola derelitto, che lo so, è una parola atroce, non sono impazzito, lo so che significa abbandonato, rimasto solo, persona indigente, però, c'è un però, è una parola che a me spalanca dei mondi, perché è una parola che ho imparato leggendo le storie di Paperon de Paperoni, no? Tutti sappiamo, tutti conosciamo me misero, me tavino, me derelitto.
Già.
E Paperon de Paperoni è il mio personaggio letterario in assoluto preferito e scoprire nuove parole attraverso Paperon de Paperoni e la parola derelitto fu quella che aprì a me un mondo, significava prendere il dizionario, prendere il vocabolario, aprirlo e iniziare un'indagine, iniziare un'avventura, iniziare una ricerca, e spesso questo avveniva semplicemente appunto sfogliando un dizionario, puntando il dito indice su una parola a caso e immaginarmi mondi a partire da quel dito indice puntato. Quindi quando io penso e leggo o ascolto la parola derelitto, dentro di me c'è come una Madeleine di Proust, no? Dentro di me si aprono ricordi, rivivo sensazioni, rivivo emozioni e rivivo un pochino accanto a quello che, ripeto, è il mio personaggio letterario, e voglio sottolineare letterario, non dei fumetti preferito, che è lo zio Paperone.
Devo dire che io di recente ho messo in ordine la mia collezione di Topolini degli anni 70 e 80 e rileggendo quei fumetti, che ai tempi erano fumetti anche per bambini piccoli, io avevo 5-6 anni quando li leggevo,
certo,
mi colpisce molto oggi vedere la proprietà del linguaggio e anche la ricerca di parole non per forza comuni. Era veramente una scuola di lingua come ce ne sono poche oggi. Peraltro, vabbè, io devo dire, ho riferimenti forse anche un po' diversi. Oltre a Paperone, a me derelitto riporta subito alla memoria Zoolander con Mugatu, interpretato dallo splendido Will Ferrell, che a un certo punto lancia la linea derelict con questi modelli vestiti come straccioni. Chi non ha visto il film lo veda, perché veramente merita. Abbiamo sorriso fin troppo, adesso è tempo di digrignare i denti.
Temevo,
qual è la parola?
Temevo che saremmo arrivati a questo.
Qual è la parola grama di Federico Vergari?
Gramo, tra l'altro, un'altra parola che potremmo ricondurre all'universo disneyano. E la mia parola grama è virale, perché devo fare anche un passo indietro nell'attualità. Qualche giorno fa, vi ricorderete tutti, no? Nei giorni che hanno preceduto l'inizio delle Olimpiadi c'è stato un protagonista indiscusso, e non è stata la tregua olimpica, non è stato lo sport, non è stata la politica, è stato il bidet. E tutte le persone non italiane, che soprattutto gli statunitensi, che entravano nel villaggio olimpico facevano delle storie su TikTok o su Instagram mostrando il bidet e dicendo: ma che cos'è il bidet? Ma come funziona? E facevano dei sondaggi, chiedevano ai loro contatti di suggerire come utilizzarlo. Ecco, prima delle Olimpiadi, con tutto quello di cui si poteva parlare durante le Olimpiadi e subito prima delle Olimpiadi, è andato virale il bidet. E la parola virale indica un modus operandi, ahimè, che oggigiorno ci riporta a dover fare i conti con una necessità e una ricerca costante all'essere sul pezzo, al voler essere letti da tutti o ascoltati da tutti o visti da tutti, a discapito spesso della qualità e dei contenuti. Insomma, è una parola che decisamente non mi piace.
Sì, diciamo che la parola virale ci fa esclamare me misero, me tapino,
me
Paperon de Paperoni. E alla fine le cose che vanno virali sono sempre più quelle somiglianti al bidet, e che invece le cose più significative.
Esatto. C'è una tendenza verso il basso, verso l'abbassamento del livello.
Con tutto rispetto del bidet, ci mancherebbe.
Anzi, no, il bidet ne esce come la vittima da questa situazione. Sono le persone che non ne conoscono l'uso che mi lasciano a dir poco perplesso, perché non è solo ignoranza linguistica, ma parliamo di ignoranza igienica, che è un po' più grave.
È vero che in alcuni paesi non esiste l'abitudine.
In tanti paesi non esiste.
Quindi è una cosa anche peculiarmente italiana.
In Estremo Oriente, per esempio, in Giappone, la pulizia viene effettuata da delle toilette automatiche, che chi le prova dice che siano il livello successivo rispetto al bidet.
Vergari, l'avrebbe immaginato che siamo partiti con gli sport inusuali e siamo finiti con l'uso del bidet, per dire i percorsi che si fanno qui a un attimino.
Ma la vita ci sorprende e ci ha sorpreso anche oggi.
Grazie mille Federico Vergari. A
grazie,
presto.
Alla prossima.
Piacere, a presto, grazie.
La parola karma. Pagani, ci deve essere un errore?
In che senso?
Intanto la rubrica si chiama La parola cara, non La parola grama. E poi l'abbiamo appena fatta.
Capisco la sua perplessità, Fazioli, però oggi abbiamo una parola grama aggiuntiva.
Un atto eversivo, insomma, interessante. E a che cosa dobbiamo questa novità?
Al fatto che la parola grama aggiuntiva arrivi da Consuelo, che è una nostra cara ascoltatrice affezionata, che ci ha mandato la sua parola grama e basta, senza una parola cara a farle da contrappeso.
E immagino che lei ne sia felice.
Beh, le confesso che sì, un po' sì. Anche perché ho trovato la scelta di Consuelo davvero originale. Senta cosa ci scrive.
Prego.
Prima però mi permetta un po' di contesto.
Sì.
Consuelo stava commentando una pagina di K, che è la nostra trasmissione del tardo pomeriggio, e lo faceva in un modo che a me era già molto piaciuto. Diceva: dobbiamo affrancarci da questo sistema.
Beh, sì, bello. Affrancarsi nel senso di distaccarsi, liberarsi. Lo si sente troppo poco, è una scelta elegante, ma da che cosa ci dobbiamo affrancare secondo Consuelo?
In questo momento non è importante, però
no.
Senta invece cosa scriveva subito dopo. E qui leggo, PS, affrancarci gliela suggerisco come parola grama per l'attimino. Mi manda in tilt il cervello. Come posso staccarmi con una parola che usiamo anche per unire due cose? Buonasera, Consuelo.
Interessante, il riferimento è al francobollo, evidentemente.
Eh sì.
Una lettera si affranca appiccicandoci un francobollo.
Eh sì, appunto, però allo stesso tempo affrancarsi da qualcosa significa liberarsene. E allora lei come se lo spiega?
Forse la soluzione al mistero si trova nella parola franco, che in origine significava proprio libero. E poi questo significato si è un po' diluito, però sopravvive in espressioni come porto franco, zona franca, lingua franca anche.
O anche nella consegna franco concessionario quando si compra un'auto, per esempio.
O nella temutissima franchigia delle casse malati.
Pensi poi al francotiratore, che oggi è diventato colui che vota in segreto contro il suo partito, però in origine era il militare infiltrato dietro le linee nemiche.
Trovo affascinante che il suo immaginario sia così spesso popolato da riferimenti guerreschi.
Tra l'altro, questo significato, se non sbaglio, arriva dal popolo dei Franchi, che infatti chiamavano se stessi gli uomini liberi.
Giusto, ma tornando al francobollo, se scomponiamo la parola, è evidente che si tratta di un composto di franco e bollo, ovvero un bollo che una volta pagato libera la lettera da ulteriori pagamenti.
Eh sì, interessante. Il cortocircuito a cui fa riferimento Consuelo quindi deriva dal fatto che affrancare una lettera ha finito col perdere il senso di liberare la lettera e invece ha attratto il significato legato al gesto fisico dell'appiccicare un francobollo.
Già, gli si è appiccicato un altro significato.
Che battuta arguta, Fazioli.
Vero?
La prego, non ne faccia mai più.
La affranco dal mio umorismo. Come non detto, comunque affrancare assume, anche nel primo Medioevo, il significato di liberare dalla schiavitù e sostituisce il manomettere che si usava in epoca romana.
Certo, la manumissio,
sì.
La manomissione che a sua volta muta il suo significato fino ad arrivare oggi a essere sinonimo di sabotaggio. È sempre più affascinante.
Pagani, la manometto solennemente e la affranco da qualunque dovere nei miei confronti.
Fazioli, non mi risulta che io sia mai stato un suo schiavo. La affranco dal sentirsi in dovere di fare altre battute.
Tutto questo mi rinfranca.
Fazioli, per favore.
Microepifanie. Che piacere, Pagani, ritrovare questa mini rubrica dedicata alle sue, come chiamarle, piccole rivelazioni semantiche.
Sì, è da un po' che pensavo di reintrodurla, infatti. Come lei sa, le caratteristiche di questa rubrica sono due.
La prima, se non ricordo male, è la brevità.
Bravo. E la seconda è la non necessarietà.
Sì.
Nel senso che si tratta di riflessioni non proprio rivoluzionarie.
E quale riflessione non rivoluzionaria ha portato oggi?
Ho scoperto che il Carlon e la Carlona sono due Carli diversi.
Deve spiegarsi molto meglio di così.
Allora, lei sa cosa significa l'espressione fare le cose alla Carlona?
Sì, vuol dire in maniera approssimativa, trascurata, disordinata.
E immagino saprà molto bene da ticinese cos'è il Carlon in dialetto.
Il grano turco, certo, il mais. La farina di Carlon è la farina per la polenta.
Lo vede il nesso?
Il nesso, sì, mi faccia pensare. No, non lo vedo, no.
Infatti non c'è.
Non c'è.
Non c'è.
Ma che mi fai, trabocchetti?
No, voglio dire che la Carlona e il Carlon arrivano da due Carli diversi. Il modo di dire fare le cose alla Carlona arriva da Carlo Magno.
Niente meno.
Soprannominato Charlon, che nei tardi poemi cavallereschi era dipinto come un sovrano un po' sempliciotto, goffo, persino trasandato. Mentre invece il Carlon, il Gran Turco, deve il suo nome in dialetto a San Carlo Borromeo.
È difficile che c'entrasse Carlo Magno col Gran Turco, visto che la pianta è arrivata in Europa 700 anni dopo.
Bravo Fazzioli, ottima osservazione. Stando a un'antica leggenda, in origine il mais sarebbe stato addirittura velenoso, ma San Carlo, ascoltando le preghiere dei ticinesi e dei lombardi, affamati da un periodo di grave carestia, con un miracolo lo avrebbe reso commestibile.
Sì, una leggenda poco fondata storicamente, visto che il mais era coltivato in America Latina da migliaia di anni prima della scoperta dell'America.
È ferratissimo in storia, Fazzioli. Ad ogni modo, la Carlona non c'entra niente col Carlon. Tra Carlo Magno e San Carlo Borromeo corrono infatti circa 8 secoli.
Capisco. Una microepifania da sopracciglio alzato al massimo, niente per cui rimanere a bocca aperta dallo stupore.
Beh, esattamente nello spirito di questa rubrica. Poi è interessante che il soprannome di Carlo Magno fosse proprio Charlon, che è praticamente uguale a Carlon nel senso di grano turco.
Sì, ho già alzato un sopracciglio, lo vede?
Sì.
E temo che sia la massima reazione che può aspettarsi da questa ultima rivelazione.
Capisco.
Ma è un sopracciglio alzato con ardore, glielo assicuro.
In questo caso grazie.
E con il Carlon e la Carlona siamo arrivati alla fine. Il personale di bordo vi ringrazia.
Vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore. Arrivederci.
A presto.